Cari amici di 12PM, benvenuti a questa quinta puntata. Il 5, come sappiamo, è un numero magico, per i cinesi è un numero fortunato. Oggi, all'insegna di questa fortuna, avremo un ospite d'eccezione, Lucio Rosato. Ciao Lucio!
Ciao Andrea!
Eccoci Lucio! Allora, Lucio Rosato, che cos'è, artista o architetto?
Non posso che essere architetto. E per me tutto è riconducibile all'architettura, quindi anche quella che noi definiamo arte, perché abbiamo sempre a che fare con il rapporto tra l'uomo, lo spazio, il tempo, quindi un gioco di distanze. Infatti, come tu sai, molti dei miei lavori giocano proprio e ricercano questo dialogo che può avvenire solo attraverso la distanza. E quindi, avendo coinvolto lo spazio, avendo coinvolto il tempo, ecco che per me non può che considerarsi architettura anche quel lavoro che apparentemente esula dall'architettura, se uno pensa all'architettura come qualcosa di strettamente funzionale, ma sappiamo bene che l'architettura è qualcosa di più.
Certo, quindi mi stai dicendo, se ho capito bene, che l'arte è parte dell'architettura, no?
È riconducibile all'architettura, sì.
C'è un dialogo anche tra queste due dimensioni.
Guarda, è un dialogo non tra le due dimensioni, ma è un dialogo in sé. Cioè io non faccio distinzione nel mio tempo, nella mia ricerca, nel mio lavoro, tra questi due aspetti, quelli che normalmente vengono definiti appunto differentemente. Io mi considero architetto sempre e penso veramente di provare, perché poi non è detto che io riesca a fare architettura, no? Perché poi dirsi architetto è un po' come dirsi forse artista o poeta, è sempre un atto di presunzione, perché chiaramente l'architetto per dirsi tale vuol dire che si rende consapevole di riuscire a risolvere quelli che sono i problemi del suo fare, cioè della sua necessità di esistere. Oggi gli architetti ce ne sono tantissimi, ma poi l'architettura, se ci guardiamo intorno, non esiste.
C'è una parola centrale attorno alla tua ricerca, che è quella di dismissione. Io allora vorrei che tu chiarissi questo termine all'interno della tua ricerca ai nostri radioascoltatori.
In effetti per me è una parola importante che mi accompagna consapevolmente da qualche anno, forse ormai un decennio, però poi guardando a ritroso i miei lavori ho scoperto proprio recentemente che in maniera così non dichiarata, ma era presente già dai lavori della mia gioventù. Secondo me la dismissione è l'unica operazione oggi necessaria per un operatore, per un progettista. Cioè oggi noi siamo chiamati, già nel progetto si è sempre chiamati a togliere e a sottrarre per avvicinarsi all'essenza. Oggi non lo stesso progetto dovrebbe diventare proprio sottrazione, cioè in quanto l'architetto, il progettista dovrebbe lavorare proprio a un'operazione del togliere, a una ricerca del vuoto. Se c'è ancora un progetto necessario oggi è quello di costruire il vuoto.
Questa mi sembra un'esigenza molto importante, stando sia alla tua ricerca, ma come dici tu, a una dimensione odierna, no? Che dura già da un po'. Allora questa riflessione mi porta altrove, cioè qual è il tuo primo lavoro sulla dismissione che tu riconosci su questo focus?
Allora, è un lavoro di quando avevo 23 anni che si chiama Amore. Sono 400 fogli, quindi una risma intera, sulla quale io con un pennarello azzurro ho cominciato a scrivere la parola amore. E questa parola l'ho ripetuta per tutti i 400 fogli, ma pian piano il colore andava scomparendo perché il pennarello si consumava. C'erano questi pennarelli a spirito una volta. E quindi praticamente io mi sono ritrovato negli ultimi fogli a scrivere la parola amore, ma senza che si potesse percepire il segno, se non proprio il movimento, l'intenzione. Quindi qualcosa comunque c'è su quel foglio, anche se non riusciamo a vederla. E in effetti quella è stata la prima dismissione, ma poi ci ripensavo proprio qualche tempo fa in occasione di un'ultima mia esposizione. Forse nella mia vita avrei potuto fare solo quel lavoro perché già c'era scritto tutto, eppure tutto quello che ho fatto dopo mi è stato necessario per comprendere l'importanza forse di quel progetto.
Questo lavoro di cui ci hai parlato sulla parola amore, sui 400 fogli, mi fa pensare a un altro tuo lavoro che purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere dal vivo, ma di cui ho visto delle foto, delle testimonianze, che è il lavoro che tu hai fatto a Loreto a Prutino, alla chiesa di San Francesco, sul tappeto del silenzio.
Sì, è quello, sì, un lavoro al quale io sono molto legato. E il giorno di San Francesco, 2017, quindi passati già un po' di anni, praticamente io la mattina alle 8, insieme a questi amici carissimi di Loreto che mi hanno coinvolto in questo bellissimo progetto, ho aperto la porta della chiesa di San Francesco, una chiesa che è chiusa da tanto, dai tempi del terremoto, e per poi chiudere la porta la sera alle 8 e quindi passare queste 12 ore in qualche modo con Francesco, ma soprattutto con la luce del giorno che ha accompagnato questa mia installazione. Io ho passato 4 giorni antecedenti e anche qualche notte a poggiare a terra oltre 5.000 fogli bianchi in formato A4, posizionati sovrapponendoli metà sulla metà e poi ancora in avanti l'altra metà, come a tessere praticamente davvero un tappeto. E ho iniziato chiaramente dall'altare e quindi mi sono ritrovato in ginocchio, io agnostico, davanti praticamente all'altare, costruire questa preghiera. Praticamente alla fine io ho costruito questo grande tappeto di 6 metri per 20 che occupava tutta la chiesa, tutta la navata della chiesa, lasciando semplicemente sul bordo una possibilità di camminare. E chiaramente l'intenzione era poi dichiarata anche nel sottotitolo che era della possibilità, ossia lasciare il foglio bianco significa dare all'altro, a chi viene dopo di noi, ancora la possibilità di dire qualcosa, forse qualcosa di più importante di quello che noi, che io magari ho da dire in questo momento. Ecco che quindi il progetto è anche questo, è praticamente lavorare sulle cose necessarie, cioè dire e fare sempre il meno possibile, poter far sì che lo spazio resti vuoto e che quindi anche il foglio resti bianco, perché questo foglio potrà essere più utile, più necessario, se ci sarà un domani qualcuno capace davvero di ipotizzare un cambiamento del mondo, perché lo riconosco, io per quanto ci credo, per quanto mi impegno, ma oggi che ho fatto da poco 60 anni, mi rendo conto di non esserci riuscito.
Lucio, parlaci del tuo spazio, uso magazzino, o meglio del tuo ex spazio, perché ad oggi si chiama magazzino. Uso magazzino è stato uno spazio dedicato ad altre architetture, diceva la dicitura, che Lucio Rosato ha organizzato e curato per 10 anni, a Pescara, quindi dal 2010 al 2020. Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora è uno spazio nato non per caso ma per circostanze. Avevo bisogno proprio in occasione dei miei 50 anni di svuotare casa e quindi di alleggerire e di costruire perlomeno un vuoto intimo e privato, e non sapendo dove mettere tutto il materiale, mio nipote mi ha fatto presente che proprio sotto casa mia si affittava un locale e c'era scritto affittasi uso magazzino. Io l'ho subito preso, però nel momento in cui sono entrato era già vuoto, ho pensato invece di riempirlo, di sistemarlo, di ristrutturarlo, di trasformarlo in un locale bianco e di godere di quel vuoto. Chiaramente casa mia l'ho liberata gettando via molte cose, portando altro nella casa paterna. E qui All'inizio pensavo di usarlo come mio spazio dove poter vedere il mio lavoro in un contesto silenzioso. E poi pian piano invece, ma nel giro veramente di pochi giorni, mi è venuto questo desiderio di dialogare, perché per me il dialogo è la cosa fondamentale, cioè, come dicevo anche prima, il gioco di relazioni tra le cose, ma anche tra gli uomini e le cose. E quindi ho pensato di lavorare su questo gioco di corrispondenze, invitando ogni volta, coinvolgendo ogni volta un autore in discipline differenti, con il quale io avessi o sentissi, insomma, una sintonia. Quindi autori, come dire, designer, architetti, pittori, poeti e quant'altro.
Adesso c'è solo il magazzino.
Ma adesso mi sto divertendo semplicemente a cancellare appunto l'uso e quindi trasformarlo in magazzino, e quindi effettivamente adesso è diventato quello che doveva forse essere.
Ci vuoi parlare dell'esperienza di qualche tempo fa, di Dicembre Nero, a cui hai dato vita a Uso Magazzino? E poi vorrei che ci raccontassi della chiusura di Uso Magazzino.
Per quanto riguarda Dicembre Nero è un progetto, ma non è neanche un progetto, è veramente un gioco che appartiene a questa nuova condizione dello spazio, essere quindi un magazzino, e praticamente ho messo tutti i lavori neri che in questi 10 anni si sono accumulati nella mia strada, insomma, quindi di autori vari, a partire chiaramente anche dai miei vecchissimi lavori del 2000, anche forse qualche anno prima, e quindi costruire praticamente questo spazio riempito di cose nere, che chiaramente in qualche modo voleva essere anche un'occasione di sottrazione materiale, cioè di fare una specie di Black December e quindi poter in qualche modo cedere questo materiale. Invece la cosa più interessante, forse alla quale tu mi rimandavi, è stata il giorno della chiusura di Uso Magazzino, cioè il primo settembre del 2020, esattamente a distanza di 10 anni, perché io ho inaugurato questo piccolo spazio il primo dicembre, come tu ricordavi, del 2010, con un progetto che si chiamava comunque già allora Dismissione di Settembre. E invece, in occasione del primo settembre 2020, io ho semplicemente aperto la porta di Uso Magazzino alle 19 come da tradizione, ho acceso una luce, sono uscito, ho chiuso la porta e tutto è finito lì. Quindi è durato un minuto.
Vabbè, fantastico. Io ricordo benissimo lo slogan, il nome di questa iniziativa. Te lo vuoi ricordare?
Di Venere e di Marte non si sposa, non si parte, non si dà principio all'arte, ma si può chiudere l'arte, si può chiudere quindi una storia, si può chiudere un'avventura.
E quindi il cerchio, insomma, che va a chiudersi. Però è interessante che la dicitura che era sotto Uso Magazzino era per altre architetture, sempre risottolineando e tornando da dove avevamo iniziato questa conversazione, ovvero del rapporto che il tuo lavoro, la tua riflessione instaura tra l'architettura e l'arte in senso stretto. Tu hai vissuto la Pescara degli anni 70-80, che artisticamente parlando, in effetti, era davvero qualcosa di molto speciale nello scenario italiano dell'arte contemporanea, perché viene dimenticato troppo spesso che Pescara in quegli anni effettivamente tirava fuori un sacco di iniziative, un sacco di persone. Pensiamo alle iniziative di Cesare Manzo, pensiamo a Spalletti, pensiamo alla presenza di Beuys a Bolognano, Summa e tanti altri. Ecco, i tuoi maestri, quali sono i tuoi maestri?
I miei maestri, forse, se posso parlare di maestri, sono stati due, e sono proprio Ettore Spalletti e Franco Summa, che io ho incontrato da ragazzino, diciamo, da giovanissimo, da insomma all'età di 15-16 anni, e che chiaramente hanno contribuito a farmi vedere il mondo in un modo diverso. Chiaramente io devo riconoscere questo ruolo importante di maestri anche a mio padre e mia madre, che mi hanno chiaramente saputo guidare. E comunque, ritornando alla tua considerazione su Pescara, sì, effettivamente negli anni 70, anni 80, quindi proprio quando io avevo 12, 13, 15 anni, la città era una città viva, cioè viveva la positività dell'essere periferia, e quindi in una periferia tutto poteva accadere, si poteva anche fare sperimentazione, quindi si poteva ipotizzare un progetto nuovo e diverso. Io, a parte appunto le esperienze alle quali tu facevi riferimento, ho avuto il piacere di seguire per esempio i concerti della Luigi Barbara dedicati alla musica contemporanea, e a Pescara in quegli anni passavano i più grandi. Questa esperienza della musica contemporanea con Berio, Stockhausen, Bussotti e tanti altri, i concerti della Carti Barbarian, sono state per me, tredicenne, quattordicenne, delle esperienze veramente significative.
Riguardo progetti per il futuro, io vorrei che noi chiudessimo questa conversazione su un titolo di una tua mostra che hai fatto l'anno scorso ad Uso Magazzino, che si chiamava Torneremo a passeggiare insieme. Era il 13 dicembre e poi sappiamo tutti cos'è accaduto. Ecco, torneremo a passeggiare insieme o no?
Allora, intanto era il 13 dicembre appunto del 2019, e io in quel titolo tutto potevo pensare tranne che mettere fuori qualcosa che poi potesse prendere un significato diverso, no? Oggi praticamente questo torneremo a passeggiare insieme potrebbe sembrare profetico, nello stesso tempo potrebbe sembrare retorico. In quel momento era un auspicio, perché comunque il mondo, anche prima della pandemia, non andava nella direzione giusta, non lo va neanche adesso, perché nonostante la pandemia ci siamo scoperti più cattivi di prima. Ma quando io ho pensato quel titolo, c'era proprio il desiderio di dire che siamo tutti diversi e nello stesso tempo siamo tutti uguali, cioè perché abbiamo soltanto insieme, appunto, potremmo provare, riuscire a prendere la direzione giusta per far sì che il mondo possa cambiare. Soprattutto mi rimane difficile, a distanza di un anno dopo questa esperienza pandemica, pensare all'entusiasmo, al desiderio che in questo titolo io ponevo, e anche chiaramente in quel lavoro fatto di 184 sassi in collage, dove ho usato dei retini, i vecchi retini che si usavano una volta per progettare in architettura, in urbanistica, quindi in qualche modo quei retini che servivano soprattutto per costruire i piani regolatori, no? Lavorare sulla pianificazione. Dopodiché sappiamo benissimo tutti quei progetti che cosa hanno portato, cioè quella programmazione ha portato alla distruzione praticamente del territorio. E allora usare quei retini in una forma completamente diversa, ripetendo questa figura del sasso, di quel sasso che un po' accompagna ormai da anni anche il mio lavoro, e però sono appunto tutti retini diversi, quindi uguali nella forma, i sassi, ma completamente diversi poi nel gioco grafico di superficie.
Mi ricordo che visivamente questa parete occupata da tutti questi piccoli sassi in collage davano un'idea di insieme e anche di separatezza l'un l'altro, ma di insieme soprattutto molto forte, no? Faceva un po' pensare a quella che è l'immagine poi della società, cioè formata da tanti individui che però effettivamente hanno senso tra di loro solo se vengono posti gli uni agli altri, e questo la pandemia ce l'ha insegnato fortemente, cioè il legame sociale è molto importante.
Certo, sì, ma esattamente così.
Lucio, io ti ringrazio tanto di questa conversazione sul tuo lavoro.
Ah, io ringrazio te.
Ringraziamo anche i nostri radioascoltatori, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 12 p.m. e torneremo a passeggiare insieme, Lucio.
Molto volentieri.